Avevo una faccia incazzata perché veniamo comunque da un'annata in cui tante cose non sono andate per il verso giusto. Trasferire questa voglia di rivalsa in campo, ho sentito qualcosa in pancia. Siamo qui e non vediamo l'ora di iniziare.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Partenza della Georgia, palla per Kvaratskhelia, buono il controllo, Kvaratskhelia! Eccolo, il primo gol europeo! All the small things,
true care, truth brings. Finisce 1-1, fanno festa tutti, fa festa la Slovacchia, fa festa la Romania. La Romania vince il girone, la Slovacchia passa come terza. I know you'll be at my
show, watching, waiting. 0-0 a Stoccarda tra Ucraina e Belgio. Il Belgio passa come seconda e giocherà contro la Francia agli ottavi. L'Ucraina è eliminata. Carry me.
È finita, ancora un destro, Çalhanoğlu porta in vantaggio la Turchia.
Mi ha fatto molto ridere stamattina il post di un mio amico che fa l'avvocato e che ha scritto, quindi fatemi capire, a sinistra Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Belgio, gli Avengers della Marvel, Nembo Kid e la Suicide Squad. A destra Italia, Inghilterra con Heidi, Candy Candy e le Proto Milcaro. Buongiorno per Luigi Pardo.
Sì. Chi è l'ultimo? Le Proto Milcaro?
Le Proto Milcaro, sì.
C'è
una certa età, dovresti sapere chi è le Proto.
Non so chi sia le Proto Milcaro.
Informati. Non informati.
Io arrivo alla Pimpa.
La Pimpa ci stava.
Pimpa era il mio mito cane, lo diciamo per chi non lo sapesse, un cane bianco e rosso a chiazze, sì. Molto simpatico. Io amavo la Pimpa. Devo dire che Heidi mi stava abbastanza simpatica. Mi identificavo molto nel personaggio di Peter.
Sì. E, io del nonno.
Sì. E poi vabbè, c'era quella cosa meravigliosa della corsa lì, Walkie Race, quella corsa in 10, Penelope e Pizzo. Io ti favo per Rufus Rafka, che era il numero 10, una specie di cavernicolo. Anche lì probabilmente mi identificavo, che ci metto, probabilmente anche lì mi identificavo nel cavernicolo. Ed era stupendo. Red Max, Balzelloni, avanza spedito.
Beh, ma informati sulle Proto Milcaro.
Anche se c'è l'open di golf, oggi, prima giornata.
Lo so, ma infatti, allora.
Io volevo
parlare di golf perché alle mie spalle, per chi guarda, vedete le immagini di due grandi numeri 7, uno con la maglia rossa della Georgia e Ficio Kvaratskhelia, dire nome e cognome mi viene complicato, Kvaratskhelia, e dall'altra parte Massimo Mauro. Buongiorno Massimo.
Ciao Carlo, ciao Piero, grazie.
Che ne sa, Massimo, ma che ne sanno questi di golf? Ma che ne sanno che c'è l'Open d'Italia? Ma che ne sanno?
No, ma infatti, ma Massimo, io volevo chiedere a Massimo se in uno dei suoi tornei che fa, di cui parliamo sempre molto volentieri, tra una buca e l'altra, non chieda a Michel Platini, che è suo grande amico, ovviamente il suo ex compagno di squadra, se è possibile che dopo 36 partite di qualità discutibile si siano eliminate 8 squadre con una serie di pareggi che strappano come minimo dei sorrisetti.
Posso rispondere in maniera strana? Cioè vedere giocare, cioè pagare abbonamenti o biglietti per vedere giocare il portiere e i due difensori centrali più dei centrocampisti e degli attaccanti, io mi sono stufato onestamente. È diventata la parodia del calcio, diciamo, magnificato dalle prestazioni di Guardiola col Barcellona, no? Cioè e ormai vediamo le partite dove il portiere tocca la palla più di un centrocampista, cioè, mi sembra che siamo arrivati all'esagerazione adesso.
Sì, però c'è una contraddizione, no? Che nelle cose, cioè in un torneo insomma, il gioco, se ce l'hai e dubito che tu ce l'abbia, ti porta solo fino a un certo punto, poi fanno i giocatori, cioè l'anacronismo dei tornei delle squadre nazionali è questo, Pierluigi, penso che sia proprio nella logica dei fatti, sì. Ragazzi.
Beh, insomma, diciamo, allora, proviamo a fare un po' una sintesi. Secondo me sicuramente per ora lo spettacolo non è stato un clamoroso, per usare un eufemismo. La Formula 24 secondo me non aiuta, nel senso,
cioè,
la Formula dell'Europa 16 era secondo me la più, dal punto di vista di intensità delle partite, era clamorosa, certo. Perché c'erano 16 certo. Squadre molto equilibrate,
sono due
d'Europa,
metà andava fuori,
nessuna ciambella di salvataggio. Poi hai visto, io non sono complottista, e sai quello che ho detto la settimana scorsa sulle ipotesi biscotto, però è chiaro che se poi alla fine le quattro terze sono gruppi C, D, E ed F, che sono i quattro gruppi che giocano dopo, è abbastanza ovvio, è abbastanza normale, cioè non è neanche un biscotto, è proprio un... cioè che il Portogallo ieri già qualificato abbia giocato una partita, ma anche, voglio dire, anche saggiamente, giustamente, di conserva, per non sprecare energie, perché tanto quella era una partita inutile, che la Georgia invece abbia giocato la partita della vita, questo ci poteva stare. Quindi che le quattro squadre qualificate come terze siano state quelle degli ultimi quattro gironi, che hanno avuto quindi più tempo per vedere le altre combinazioni,
come andava da altre parti,
mi sembra oggettivo, certo. Quindi la formula non mi piace, si è creato un meccanismo, adesso un tabellone decisamente asimmetrico, e questo invece mi piace molto, devo essere sincero, perché in questa asimmetria noi siamo dalla parte giusta, anche se in realtà il nostro quarto di tabellone secondo me è un quarto dignitoso, nel senso che
l'Austria dov'è? Svizzera.
L'Austria è su, l'Austria è con la Romania, è sopra.
L'Austria con il Proto Milio, con l'Italia. Sì, sì, certo, gioca con la Turchia.
La parte nostra, sì.
Attenzione all'Austria. Attenzione.
No, sì. L'Austria gioca benissimo, non c'è dubbio.
Ma guarda, ieri dicevo Massimo che fino adesso ho visto pochissimo, no? Inghilterra, Francia, Olanda, Belgio, ma fatto tutte pochissimo. Tranne la Spagna, ovviamente, la Germania qualcosa, e poi l'Austria, che è la migliore nel rapporto qualità-prezzo, cioè qualità dei giocatori che ha rispetto a quello che esprime, no?
No, sai cos'è, anche Carlo, che in partite dove la personalità è fondamentale, no? E questo è un europeo di giocatori medio grandi, non so come, perché io non voglio offendere i calciatori, onestamente, no, però la qualità di questo europeo non è eccelsa e quindi la personalità scarseggia, perciò non è facile. Per esempio, la partita dell'Italia contro la Croazia, ho sentito delle critiche feroci. A me non è dispiaciuta, perché non è facile giocare col fardello del risultato e prendere un rigore di quella maniera e poi fare l'ultima mezz'ora come l'ha fatta l'Italia, col cuore in campo tutti quanti e fare anche delle occasioni da gol. Cioè, credo che non sia scontato per giocatori di questa levatura fare una prestazione come quella, perché bisogna mettere al centro le difficoltà che una partita del genere porta, certo. Perché quel gol avrei fatto anch'io è la frase più stupida che si possa dire, sì. Guardando una partita.
Però altri 56 milioni dicono ma non potevano giocare così prima, questo lo dicono 56 milioni.
Ma c'è anche l'avversario, sì, certo. Vi do questa notizia, che nel calcio tutto è drammaticamente complicato dalla presenza di un avversario, e altrimenti vincerebbero tutti. No, ma è la verità. Quindi, secondo me, io sono d'accordo con Massimo. Secondo me, noi abbiamo fatto una partita con luci ed ombre. Era una partita trappola, era una partita con delle complessità oggettive. L'avversario, secondo me, non è di grande livello, però, insomma, già il nome di Modric è uno che può inventare, e come del resto ha inventato la giocata che ci aveva portato sotto. Abbiamo delle amnesie durante la partita, abbiamo dei momenti, secondo me, proprio quasi di calo di autostima. Dobbiamo ragionare un po' come la Virtus di Banchi a un certo punto della stagione sui terzi quarti, sull'inizio del secondo tempo. Scusa, ma non mi passa di
pensare. No, ci sta.
Dall'inizio del secondo tempo, perché comunque, oddio, con la Spagna nel primo tempo il gol non l'abbiamo preso soltanto per una serie di contingenze. Però, insomma, comunque prendi un gol al 54esimo, la partita dopo prendi un gol al 55esimo, un tema, secondo me, di rientro dagli spogliatoi devi fartelo. E poi è vero che nel finale
e paradossalmente in una situazione meno bloccata dal punto di vista tattico, più anarchica, più così di spinta, con i due attaccanti pesanti, no? Anche semplicemente certo. Retegui e Scamacca in campo contemporaneamente, è un tipo di situazione non naturale, è un tipo di situazione emergenziale, perché dovevi recuperare.
Ma certo.
E lì abbiamo tirato fuori qualcosa. Poi ragazzi, la distanza fra una qualificazione e un'eliminazione, perché ma ieri sera sappiamo che senza quel gol, ecco, parliamo lo sport a questi livelli qui è millimetri.
Ma no, ma che poi facciamo un sacco di filosofia, no, di massimi sistemi, ma è anche l'essenza del calcio, è Baggio all'ultimo minuto con la Nigeria,
certo.
Totti contro l'Australia, certo. È questa roba qui.
Il che,
no,
non, vuol, il ma... che non vuol dire non studiare,
ma no, non vuol dire non studiare, però questa, soprattutto
vuol dire studiare,
questi tornei è questa roba qui.
Esatto.
Ma io ho sentito delle cose contro Spalletti, onestamente, da querela. Mi dispiace, perché il calcio è talmente bello ed è talmente giusto commentare quando le cose non vanno bene, ma commentare, non addossare colpe come se avessero fatto un misfatto, come se... cioè, Donnarumma è stato eccezionale fino adesso, no? Ma la partita contro la Croazia, fino al rigore, aveva fatto una parata. Cioè, da un tiro da fuori
con
aria.
Un momento buono nostro, anzi.
Certo, perciò dico, bisogna avere un po' di equilibrio, bisogna avere proprio... certo. Poi dire che sono squadre senza personalità, e per questo la palla gira, perché non c'è nessuno che rischia il dribbling, un pressing veramente alto. Solo l'Austria l'ha fatto, tanto è vero che è finita 3-2 contro l'Olanda.
Sì.
Ed è stata una bellissima, forse la più bella partita dell'Europeo.
La più bella dell'Europeo.
L'ho persa,
però fidati, è stata carina.
No,
è stata,
non lo so, ho visto la sintesi dopo.
No, è che la Francia, per esempio, che ha giocato una partita, una delle peggiori partite dell'Europeo, è stata Francia-Olanda, che prometteva un sacco, invece non ha dato niente.
Sì.
E dire che la Francia non ha giocatori
avanti, di Carlo. Non fanno niente.
Sì, però non puoi dirmi che non hanno giocatori di personalità. Porta, Francia.
No, ma anche una formula dove in 24, dove la 24 si passa a 16, cioè voglio dire, ci sta anche Francia-Olanda con
hai ragione.
Cioè, ci sta, perché comunque le energie non sono tante, si arriva a fine stagione, le cose da assemblare.
Sì.
Tant'è vero che tutti, ma non soltanto in questo europeo, tutti quelli che si qualificano dopo le prime due giornate, nella terza partita fanno, pure l'Argentina nel mondiale in Russia, faccio per dirti, cioè se tu vinci le prime due partite, sulla terza fai sempre una rotazione clamorosa, perché ti serve, devi tenere tutti sulla corda e devi risparmiare.
Carlo, hai detto di Platini. Platini viene a Catanzaro il 28 luglio e fa una rappresentazione, insomma, farà un'intervista al Magna Grecia Film Festival, bellissimo. Io non vedo l'ora che arrivi, perché
me lo ricordo. Tanto noi il 28 luglio siamo ancora in onda, Massimo.
Ecco,
noi siamo sempre in onda, cioè siamo sempre in onda.
Verrà qua a casa mia, sta due giorni e viene. Oh, è bellissimo.
Che figata, ragazzi.
Sì,
non mi hai ancora mandato le foto delle vacanze. Di solito lo fai e io ti maledico.
Te la devo mandare.
Sto bene anche così.
Qua adesso.
Va bene anche così, senza farmi rosicare, va bene anche così.
Io non so com'è il tempo a Milano, qui è uno spettacolo.
Oggi è bello, si sta anche bene, ma
io sono a Todi, sono a Todi. Me la gioco. Sono a Todi, cioè i Monti Martani di fronte.
Sì, vabbè, ma anche te,
poi,
cioè, non è richiesto. Cioè, sono informazioni.
No,
ma non mi interessa.
Abbiamo questa alimentazione equilibrata, mangiamo poco, ci sono cibi genuini.
Quello lì che guarda al mare, l'altro è a Todi. Ragazzi, va bene così. Anzi, va così bene.
No,
che...
no, però sono emozionato. Il Platini a Catanzaro nella mia città mi fa veramente enorme piacere, davvero. Sono veramente contento e lo ringrazierò per tutta la vita.
Potresti far venire anche Liam Brady, che a Catanzaro segnò il gol scudetto.
segnò il gol, sì.
Su rigore. Ragazzi, vi chiedo un attimo di pazienza mentre io rosico, c'è un breve stacco, ma torniamo subito.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
sapevo benissimo della situazione sia di Kvara, di Di Lorenzo, di Vodka, di Anguissa, di tutti questi calciatori, dove comunque io ho posto un veto assoluto. So benissimo la situazione che c'è per Osimhen. Non posso entrare assolutamente oggi in alcun discorso di Osimhen, perché fa parte di accordi precedenti che mi sono stati detti e io ho accettato assolutamente. Romelu, stiamo parlando di un calciatore forte come Osimhen, di calciatori eccellenti, c'è solo da ammirarli quando giocano e sperargli sempre di averli dalla propria parte, mai contro.
Questo è Conte che fa il manager, poi ne parliamo, ma prima volevo chiedere a Massimo Mauro una cosa. Prima che
Romelu, ciao. C'ha quell'affetto lì, mi vengono in mente le imitazioni, gli autogol, Romelu, tutti gli altri. Anche me. È Romelu, proprio, cioè si sente sì, l'amico Ematosci che fa queste grandi imitazioni, perché veramente si coglie un elemento. E sarei curioso, ti dico la verità, sarei veramente curioso, lo dicevo anche ieri, sono curioso di vedere Lukaku, che indubbiamente non è quello di 2-3 anni fa, anche se ha fatto 21 gol quest'anno con la Roma, che non sono bruscolini, quindi non sono pochi, non è andato male. Ma sarei veramente curioso di rivederlo con una preparazione fatta bene, senza infortuni, perché secondo me.
Ma secondo me potresti essere soddisfatto di questa tua curiosità. Io ho come la sensazione che alla fine, nonostante tante chiacchiere, si farà. No, ma prima di questo volevo chiedere a Massimo, invece, perché non l'abbiamo ancora fatto, di proiettarmi l'Italia verso la Svizzera. E io continuo a pensare che proprio per i discorsi che abbiamo fatto prima, l'Italia andrà dove la porteranno Donnarumma, Barella, Chiesa, Scamacca, cioè giocatori di maggiore colpo, di maggiore talento e in qualche caso personalità.
Ma soprattutto la presunzione dell'allenatore e dei giocatori della Svizzera, che nelle dichiarazioni ci stanno un po', no, non dico snobbando, ma insomma. E io credo che questo sia il vero compito di Spalletti, è quello di dire a sti ragazzi non di giocare, come ha detto Pier giustamente, diciamo alla garibaldina come hanno fatto nell'ultima mezz'ora, perché dovevamo recuperare, ma quasi, perché secondo me rischiamocela sta partita, perché se giochiamo bene siamo più bravi e dovremmo vincere, quindi dobbiamo giocare meglio, dobbiamo dribblare. Chiesa non deve far finta di prendere calcetti e stare per terra, deve farsi dare la palla in profondità, non sui piedi sempre. Cioè ci sono delle cose che sono la semplicità del calcio, che a volte fanno la differenza. Basta essere umili in partite importantissime, bisogna essere umili.
Amen, condivido tutto. Nardo.
Sì, anche se poi assolutamente sull'umiltà e sul fatto che serva coraggio, questo è indiscutibile. Poi sulle scelte tecnico-tattiche, direbbe Capello, non lo so, nel senso che ho la sensazione che magari da oggi ne sapremo qualcosa di più, poi domani certamente con la conferenza che si possa anche andare verso un modulo, sì, verso un modulo a tre, verso un, perché comunque la Svizzera è una squadra molto solida. Io credo che in generale sia una partita molto equilibrata. Hanno ragione gli svizzeri quando sottolineano che ci hanno fatto fuori dalle qualificazioni, e noi non siamo favoriti. Questa è una partita 50-50, secondo me. Il vantaggio e la speranza che un po' sento, spero non sia un wishful thinking, cioè un pensiero così. Come dite voi italiani, wishful thinking? Un pensiero, vabbè, insomma, hai capito, positivo.
Desiderio,
ma che,
un desiderio,
esatto, più che una cosa oggettiva, è che comunque noi arriviamo con una qualificazione conquistata a 7 secondi dalla fine e loro vengono da una grande impresa sfiorata, che per carità,
sì, insomma, con la Germania
forse preferiscono stare in questo lato del tabellone, non lo so, avrebbero avuto la Danimarca,
però in questo
non lo so, però comunque
mazzo,
sia battere la Germania, avere il gol del 2-0,
loro ce l'hanno, ma dovremmo avere
fuori gioco,
sì, ma dovremmo averla,
cioè voglio
noi
dire, comunque loro sono usciti un po' tristanzuoli da una grande partita contro la Germania, noi siamo usciti gasatissimi da una partita così contro la Croazia, insomma questo può aiutare.
Anche se 50-50, insomma l'Italia è più forte, sono d'accordo con Massimo su questo. Massimo, un'ultima cosa, dammi un pensiero su Conte, che ieri si è presentato a Napoli come manco il tuo amico Diego.
Guarda, lui secondo me è l'ideale per una avventura di questo tipo, no? Deve riportare giocatori che hanno mostrato uno Spalletti di sembrare quasi dei fuoriclasse, li deve riportare a quel rendimento. E non è facile, perché Antonio non gioca come Spalletti, no? Pier faceva riferimento alla preparazione atletica per Lukaku, è un gioco molto più fisico, no, che tecnico, quello di Conte. La tecnica è importante, però la parte fisica è fondamentale. È un'avventura che, guarda, non vedo l'ora di vedere e di commentare, perché secondo me riporterà il Napoli nei primi quattro posti, e vincere dipenderà da che centravanti avrà, perché se tutti quelli che lui ha nominato rimangono, praticamente rivedremo lo stesso Napoli, no? Bisognerà capire il centravanti, perché Osimhen, da quello che dice, andrà via. Io spero che non sia Lukaku il centravanti del Napoli, perché a me piacerebbe rivedere il Napoli nei primi posti, e secondo me Lukaku ha fatto il suo tempo. Bisognerebbe che Antonio avesse un centravanti più più predisposto, non so come dire, no? a diventare fortissimo.
Chiaro.
Io ho quel dubbio lì, Massimo, dicevo anche ieri, nel senso che è chiaro che gli ultimi due anni non sono stati all'altezza del passato, e quindi è una scuola di pensiero assolutamente possibile questa, no? Legittima, il fatto che possa aver cominciato la fase calante della sua carriera.
Però vederlo con Conte,
fatto comunque 21 gol, perché bisogna sempre comunque 21 gol, certo. Che non sono 7.
Ha giocato 21. Una stagione da 6 e mezzo Lukaku. Però hai ragione tu nel vedere, cioè la curiosità di rivederlo nelle condizioni ideali, può essere sia quello di prima o un po' meno, può essere che sia molto di meno. Grazie ragazzi, grazie Massimo, grazie Pier. Io adesso lancio la borsa, poi ho molte altre cose da dirvi, quindi state con noi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Tu parli ad un uomo del sud. Sono nato a Lecce, conservo le mie origini, le mie radici, so cosa significa vivere al sud, so cosa significa e cosa rappresenta anche per il sud il calcio. Non è altro che un ritorno a casa da allenatore, della rappresentante, no? del sud.
Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti buru guide dei paesi lontani. Se non te scerri mai de due de castaglieri.
Oggi bisogna parlare poco, tutti. C'è l'allenatore, il club, i calciatori, noi dobbiamo solamente fare i fatti. C'è poco da fare proclami o dire ok, l'anno scorso siamo arrivati decimi, quest'anno rompiamo tutto, spacchiamo tutto. Facciamolo, ma facciamolo con i fatti, non a chiacchiere, perché ripeto, io sono una persona del fare, ecco. Cercare di vendere aria fritta, non sono il tipo, ecco, sono una persona molto essenziale in tutto e per tutto. Non sono neanche tanto paziente, questo purtroppo, o per fortuna, è la mia forza.
Se non te scerri mai delle radici catieni, rispetti pure dei paesi lontani.
Ho voluto una sola rassicurazione dal presidente, che avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi magari poteva anche prendere altre strade. Quello che posso promettere sicuramente è serietà, è una parola che spesso e volentieri viene un po' sottovalutata. Non possiamo competere con le solite note per il monte ingaggi, per degli investimenti, però noi possiamo competere creando delle basi solide. Dobbiamo lavorare, napoletano, diciamo, a fatica.
Dunque mancava solo un pallone bianco palleggiato, poi calciato verso le tribune, ma d'altra parte non si poteva, perché non si era al vecchio San Paolo ma al teatro di Palazzo Reale a Napoli. Max Gallo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Beh, direi che è stata, cioè, dopo quella di Maradona, la presentazione forse più sentita che io ricordi da quelle parti, o no?
Sì, senza dubbio, senza dubbio. Ha riscosso molto successo. Oggi qui si parla tanto di Antonio Conte, delle sue parole, del silenzio di De Laurentiis, che ha parlato pochissimo, ha parlato tantissimo Conte. È stato poi il solito Conte, chi conosce Conte, insomma, ha illustrato il suo programma di governo, quindi sì. Lavoro, serietà, disciplina, perché poi c'è stata la frase sugli scontenti, la frase che ha ricordato le vecchie maestre, lo metto vicino a me, quando dall'ultimo banco lo porta vicino alla cattedra.
Sì, comunque, guarda, ti dico che la vera notizia di ieri non sono state tanto le parole di Conte, che sono state appropriate, adeguate, e anche quel richiamo all'essere uomo del suo Dio, sinceramente me lo aspettavo questo da Conte. Sì. La cosa che la vera notizia è un silenzio, cioè quello di De Laurentiis.
Sì, ha colpito molto, però allora De Laurentiis non è mai riuscito come Fonsi a fare autocritica, no? A chiedere scusa, però in realtà l'autocritica c'è stata e profonda nei fatti. Perché il Napoli ha cambiato completamente volto, è arrivato Conte che ci ha tenuto a dire decido io se i calciatori vanno via o non vanno via, è arrivato Oriali che è un dirigente di altissimo profilo, De Laurentiis ha capito che l'annata, insomma, balorda, sciagurata, dovuta poi a questa euforia per lo scudetto, insomma, gli è costata anche tanto, gli è costata la Champions, gli è costato il Mondiale per League e il Mondiale per Club e la svalutazione di tanti calciatori. Poi alla fine l'imprenditore ha prevalso sull'ego, secondo me.
Non possiamo dimenticare che nell'anno dello scudetto De Laurentiis lo passò più a Los Angeles che qui. Ci aspettiamo un De Laurentiis molto americano nel prossimo futuro.
Questo è quello di cui si è parlato molto questa mattina in città. I tifosi erano entusiasti del silenzio di De Laurentiis, perché lo apprezzano molto dietro le quinte, però poi quando lui, insomma, si fa sparare l'occhio di bue su di sé, in genere commette un po' di disastri, però insomma un po' di errori li ha commessi anche in questo, nell'ultimo anno, anche notevoli. E comunque lui ha detto che quest'anno dovrebbe anche tornare in America, perché poi lui dopo il Covid non è più tornato, è stato sempre poi si interesserà anche della questione stadio, del centro sportivo. Insomma, il Napoli è affidato a Conte. Poco da fare.
E no, ma infatti Conte manager, quello che non piaceva tanto a Ibrahimovic, Conte lo ha sottolineato con un filo di malizia, che però secondo me è una grande idea per il Napoli, cioè dargli le chiavi del Napoli con Oriali, con Manna, cioè costruendo finalmente quel team che l'anno scorso non c'era a nessun livello, a livello di campo come a livello dirigenziale, ognuno andava per i fatti suoi e faceva i fatti suoi, grosso modo. Credo che questa sia stata giusta, ma d'altra parte ti faccio notare che, tu lo sai meglio di me, che De Laurentiis, quando è con la spalla al muro, non sbaglia tanto le scelte le macro scelte, sia per quanto riguarda gli allenatori che per quanto riguarda le persone di cui circondarsi. Questo lo insegna il recente passato.
No, questo è vero. Devo dire, questa volta De Laurentiis ha stupito anche me, perché io l'ho sempre difeso, però pensavo che lui avesse imboccato la china discendente, mentre invece ha dimostrato ancora una volta una grande capacità di uscire dall'angolo. È uscito dall'angolo con un colpo importante, perché Conte è un colpo calcistico, un colpo mediatico, un colpo imprenditoriale. Il Napoli si è rimesso al centro della scena.
Certo, no, non c'è dubbio. Max, parliamo invece di mercato, perché De Laurentiis, prima di andare a Los Angeles magari, ho sentito che parte per la Germania con nella borsa un contratto scritto una cifra diversa per Kvaratskhelia.
Sì. Beh, sai, quello è un errore che comunque è stato commesso, perché parliamo ovviamente di stipendi dei calciatori, nel panorama degli stipendi dei calciatori, lo stipendio di Kvaratskhelia è uno stipendio da LSU. Perché è un calciatore forte che guadagna molto poco, è uno di quelli che guadagnava di meno nel Napoli, quindi anche lì è stato commesso un errore. Non saranno i 7 milioni, 8 milioni che gli ha promesso il Paris Saint-Germain, però Kvaratskhelia credo che con la partenza di Osimhen diventerà il calciatore più pagato del Napoli, e se lo merita.
No, ma certo, ma anche perché, ma d'altra parte, spesso, cioè, a me fa venire in mente la storia di Scottie Pippen, non so chi la sa, ma lui firmò per i Chicago Bulls per una cifra che divenne con il tempo ridicola, per una durata molto lunga, e poi trascorse tutta la carriera a tentare di rinegoziare un contratto che non venne mai rinegoziato, se non quando poi cambiò squadra. Insomma, è chiaro che se firmi contratti lunghi poi rimani un po' prigioniero di quella sì. dimensione lì, e quindi sei Varaschelia da un lato dice può anche dire voglio andare via, dall'altra parte Napoli dice guarda lì c'è un contratto, l'hai firmato tu e dura diverse stagioni, quindi fai due conti. No, invece un'ultima cosa riguarda Lukaku, perché prima ho sentito Massimo Mauro e Pierluigi Pardo con opinioni diverse, perché Pier diceva sarei curioso di rivedere ancora per un'ultima volta Lukaku allenato da Conte per capire se è definitivamente in fase calante o se può tornare ad essere magari non quello dell'Inter ma qualcosa di simile. Massimo diceva spero che il prossimo centravanti del Napoli non sia Lukaku, perché c'è bisogno di qualcuno più affamato, più voglioso di dimostrare tante cose, cioè un Osimhen 2.0.
Io sono più con Pardo. Sono più compardo, perché credo che poi insomma se Conte si fida di Lukaku, ieri ha parlato molto bene di Lukaku, evidentemente ha parlato con lui e crede che sì, Lukaku possa venire con
la sensazione è quella.
La situazione. E poi l'ultima cosa che voglio dire è che non cerchiamo di non far conoscere la storia di Scottie Pippen a De Laurentiis, perché altrimenti sono guai.
degli scenari inimmaginabili. Ciao Max, grazie davvero.
Ciao, grazie a voi.
Ciao Max Gallo. Dunque, adesso ci fermiamo per il traffico. Poi, come sapete, sono stato in America e vi ho portato una cosa bella. Secondo me è davvero bella. State qui.
Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
Che vi dicevo, come sapete, la settimana scorsa sono stato in America a Watkins Glen per la 6 ore del Salen, che tra l'altro ha visto rivincere Nicholas Nielsen, che aveva vinto una settimana prima la 24 ore di Le Mans. Ecco, vi faccio questo quadro. Immaginate Moto Roma su un circuito come quello del Glen, che è un pezzo di leggenda del motorsport. Pomeriggio afoso e io lì con quattro piloti. Uno, Roberto Lacorte, pilota di Cetinal Racing, e lo conoscete bene. Gli altri tre sono quelli che hanno fatto strillare l'Italia, ma anche Carletto Leclerc, vincendo in back to back la 24 ore di Le Mans con la Ferrari 499P nella categoria regina, e sono Antonio Fuoco, Miguel Molina, Niklas Nielsen. Questa la nostra chiacchierata senza filtri. Antonio, quanto hai pensato a quel momento lì in cui Niklas Nielsen ha tagliato il traguardo per 364 giorni?
364, onestamente. Lo scorso anno è stata dura per noi, perché purtroppo abbiamo avuto un problema al radiatore quando stavamo lottando con i leader. Dall'altra parte eravamo contenti perché la 51 ha vinto la gara, però come pilota vuoi sempre fare di più, quindi abbiamo lavorato veramente tanto durante quest'anno. Siamo arrivati a Le Mans veramente focalizzati, avevamo un obiettivo in testa, e prima della gara ci siamo guardati con Miguel e Nick lì davanti alla macchina. Mancavano pochi minuti prima che Nick salisse macchina, e ci siamo detto questo è il nostro anno, facciamo tutto fatto bene, che alla fine ce la giochiamo.
Quando l'hai capito?
Ma onestamente devo dire la verità, è stata dura fino all'ultimo giro, perché era un po' tirata con l'energia, con la benzina, quindi eravamo veramente molto molto al limite, e ho aspettato veramente che Nick tagliasse il traguardo per esultare.
Roberto, li guardavi in faccia, vero, quando erano lì in quell'ultimo giro? Cosa dicevano le facce?
No, io non solo che li guardavo in faccia, ero in contatto diretto con Antonio. Eravamo lì che si messaggiava con il telefono aperto, mentre tutti quanti lo vedevate piangere, era lì che si messaggiava con me, si parlava di quanta acqua c'era. Poi a un certo punto è arrivata la slow zone, abbiamo esultato sulla slow zone. È incredibile, devo dire che è proprio stata un'amalgama di cose, macchina perfetta, Ferrari le ha dato una macchina veramente solida per le 24 ore, loro erano, cioè, è veramente una vittoria di un grande gruppo.
Miguel, tu quando hai pensato questa la portiamo a casa?
Ma veramente non l'ho pensato mai. È stata una gara che dal primo all'ultimo giro, che almeno ho fatto io, mai mi ho sentito, diciamo, con la pressione di neanche di vincere, ni pensare dove eravamo, semplicemente di fare il lavoro che era giusto da fare. Nel momento che iniziava l'ultimo giro, penso che è stato un po' il momento dove tutte le cose ti vengono in mente, ti vengono addosso. E
la prima qual è stata che ti è venuta in mente? E anche la seconda?
Tutto il lavoro dietro, no? Tutto il lavoro che abbiamo fatto, come diceva Antonio, è stato un anno di aspettare quella gara lì per riprovare di nuovo a vincere questa gara, che è una gara storica. Ha iniziato l'ultimo giro e solo contava le curve che mancavano per finire questo giro. Sapevamo che Niklas in quel momento lì stava facendo il massimo per portarla a casa e eravamo tutti tranquilli in quel senso lì. Però comunque, finché non finisce la gara, Le Mans ti fa soffrire, e per fortuna e per neanche fortuna, per tutto, diciamo, è finita bene.
Allora facciamo della cronaca, perché in questo momento non lo trovavamo, lo davamo per disperso. Invece è arrivato l'uomo che ha tagliato il traguardo alle mani. No, perché facciamo della cronaca verità. Mi sta facendo segno di no con il dito perché non vuole parlare italiano. Invece hai tagliato il traguardo dell'Le Mans. E quindi mi dici, in quell'ultimo giro cosa hai pensato?
Wow, it was
italiano.
No, we'll do it in English, guys. No, it was a long last lap, you know, I think.
È stato un ultimo giro molto lungo. Siamo andati vicino alla vittoria tante volte, sia lo scorso anno che questo. E l'unico pensiero che avevo era di poter tornare a festeggiare con Miguel e Antonio e tutta la squadra. Perciò è stato un gran sollievo passare il traguardo. Quando ho visto Antonio e Miguel, ho capito che avevamo realizzato il nostro sogno. È stata un'esperienza fantastica, qualcosa che mi porterò dentro per tutta la vita.
Questo è Niklas Nielsen, naturalmente, poi ci spiegherà perché non rispondeva al telefono a Molina prima, ma questa è un'altra storia. Capitano della squadra di club di Antonio Foco, cioè Cetidal Racing, hai promesso che mi aiuti a fare questa intervista e quindi lascio gli ospiti. Fai una domanda ad Antonio.
Domanda ad Antonio? Voglio fare una cosa bella, cioè voglio parlare di questi ragazzi qua, perché la cosa più bella di questa vittoria sono questi ragazzi che ci abbiamo qua davanti in questo momento. Sono ragazzi di una semplicità e di una bellezza in termini proprio umana che va oltre il pilota, e quel pilota diventa rapido, veloce e vincente per questa natura bellissima di questi ragazzi qua. Io ho visto quanto hanno lavorato dalla primi chilometri con la 49P. Una pressione pazzesca, perché quando Ferrari si mette in gioco in questa gara qua la pressione è enorme. Loro hanno semplicemente lavorato a testa bassa, con una semplicità, facendo anche tutte le altre gare per Ferrari in giro per il mondo, le GT. La componente più bella di questa Le Mans, la seconda Le Mans, che è più importante, la prima perché vincerla è importante, ma rivincerla è molto difficile. E quindi questa è la consacrazione di un progetto che Antonello Coletta con Amato Ferrari e Ferdinando Cannizzo hanno fatto, un qualcosa di magico, di bellissimo.
E si vede dalla faccia di Ferdinando Cannizzo che è qua fuori. Allora, dato che non vuoi fare tu le domande, la parte dello stronzo la faccio io. Vai. Ok. Ma quando Antonio Foco, poi Miguel Bonina, poi Niklas Nielsen, quando quella portiera non si chiudeva, è stato il momento in cui avete trasformato una sfiga in un'opportunità?
Beh, è stato veramente difficile, perché mancava poco alla fine, c'era solo un pit stop da fare. Quando la portiera non si chiude è brutto, vedere la macchina partire con la portiera aperta, sai che i commissari ti fermano dopo qualche giro. Siamo stati da una parte un po' fortunati, perché siamo riusciti a fare abbastanza giri da coprire l'ultimo pit stop, ma sicuramente il lavoro che ha fatto Niklas alla fine, risparmiando regia negli ultimi giri, è quello che ci ha permesso di arrivare alla vittoria. Quindi in quei momenti lì ti passano tante cose per la testa, come abbiamo detto prima, no? Abbiamo fatto tantissimo lavoro per arrivare lì, e per una portiera non vuoi perdere Le Mans. È difficile da accettare, però penso che tutti abbiamo fatto un ottimo lavoro. Anche nel pit stop, quando siamo rientrati, Meccanica è stato velocissimo a richiudere la portiera, quindi la volevamo tutti quella vittoria. Abbiamo fatto veramente tutti il massimo per portarla a casa.
Allora, io commentandolo alle mani il giorno dopo con Dindo Capello in apertura di programma, si è sottolineato una cosa: sono stati bravi a trasformare la sfiga in opportunità, perché anche perché furbescamente c'era un richiamo della giuria, ma la macchina non è entrata subito, si è aspettato il momento giusto. Miguel,
non è che si è aspettato il momento giusto, perché non credo che in quel momento lì pensavamo di poter fare un pit in meno. È stato dopo che l'abbiamo visto e l'abbiamo cercato di fare, però quello che abbiamo provato è che siamo stati così fuori in pista perché Niklas stava provando dall'interno della macchina a chiuderla, e non è facile essere a 340 all'ora in pista e provare a chiudere una porta che non è neanche quella che è più vicina, sino quella dell'altra parte, no? Dopo sono stato i ragazzi ingegneri anche molto veloci di capire questa opportunità, come hai ben detto, che dopo ci ha aiutato a risparmiare un pit extra che era quasi sicuro che lo dovevamo fare.
Tu lo sai che in quel momento lì c'era tutta l'Italia che gridava Nick, close that fucking door. Tu?
Yeah, I think honestly it was not only the whole of Italy, but I think most of the guys watching on the TV from everywhere, they were...
Credo che tutti gli spettatori in TV siano rimasti scioccati da quello che è successo. All'interno dell'auto ero furioso, perché fino a quel punto era andato tutto bene e temevo che il problema alla portiera ci sarebbe costato la vittoria. Ma come ho detto a Miguel, i ragazzi ai box e tutta la squadra hanno fatto un lavoro eccezionale nel calcolare quello che avremmo dovuto fare per portare la vittoria a casa nonostante l'extra stop. E come ha detto Antonio, siamo stati anche fortunati a poter restare in pista così a lungo, perché non avevamo tanto controllo sul quando doverci fermare. Ma alla fine tutto è andato a nostro favore e abbiamo potuto finire la gara. È stata una situazione tesa, perché avevamo il 2% di batteria, ma anche il meteo è stato a nostro favore e la macchina andava veloce. Insomma, tutto ha girato a nostro favore. Chissà, forse era davvero arrivato il nostro momento. In squadra siamo davvero uniti e sono orgoglioso e felice di essere riusciti a ottenere questo risultato. E il fatto che la nostra prima vittoria sia stata la 24 ore di Le Mans rende tutto ancora più bello.
Allora chiudiamo così, andiamo sul futuro, il prossimo sogno, facciamo così. Tu, Roberto Lacorte, immagini il prossimo sogno e poi lo condividiamo con loro.
Il mio sogno sarebbe vedere mio figlio guidare con loro, uno di loro, perché è il modo più bello per crescere. Già Miguel è stato vicino a Nicola, siccome conosco loro dal punto di vista umano e questa parte è fondamentale, io auguro a un ragazzo, stavolta a mio figlio, di avere vicino ragazzi come loro. Il modo più importante di arricchirsi come persona, come pilota, essere veloce, essere bello come tutti i piloti che sono coinvolti nel programma Hypercar Ferrari. Questo è il mio sogno privato, proprio perché conosco questi ragazzi fantastici.
Lo condividiamo così con milioni di persone che ci ascoltano. Molto bene. Antonio, prossimo sogno tuo?
Penso che il primo sogno che abbiamo fatto era quello di vincere Le Mans, adesso il prossimo è quello di provare a lottare per il mondiale costruttori e piloti a fine anno.
Miguel?
Più o meno quello che Antonio ha detto, perché adesso l'obiettivo, quando hai già preso uno così grande, vuoi ancora di più, e abbiamo ancora 4 gare fino alla fine per lottare per il campionato del mondo, che questo sarebbe anche un successo molto, molto importante per tutti noi. Siamo solo a 9 punti dal primo e penso che se lottiamo come abbiamo lottato queste 24 ore settimana scorsa, possiamo essere lì per provare a vincere.
Quindi Nicolas, prossimo sogno per tutti, chiudere la porta del mondiale. We close the door of the championship.
And forza Ferrari sempre, dai.
Grazie ragazzi, Roberto Lacorte e ovviamente Antonio Fuoco, Miguel Molina, Niklas Nielsen, convocati su queste frequenze al più presto, magari già dopo San Paolo. Tutti convocati, voi per San Paolo il 14 di luglio. E io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, vi do appuntamento a domani alle 2, ciao.